La rassegna stampa di Radio Yulm.
Un buongiorno a tutti dalla rassegna stampa di Radio Yulm. Oggi mercoledì 18 dicembre del 24. Un saluto da una Milano fredda, nebbiosa, grigia, ma anche molto natalizia. Sono Nicolò e sono qui con me Arianna in autoregia.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra ultima rassegna stampa.
L'ultima rassegna stampa di questo semestre. Pablo con noi non c'è perché è dovuto tornare a Roma, quindi lo salutiamo, sicuramente ci starà ascoltando. Vi ricordo che potete contattarci al numero 331 14 38 923 per darci consigli su WhatsApp, oppure scriverci come su Radio Yulm su Instagram e TikTok.
Tantissime notizie oggi, a partire da quelle che sono su tutte le prime pagine. Kiev uccide il generale di Putin, fossa comune in Siria, patto sul futuro dell'auto. Non può mancare anche il governo italiano, Meloni sfida le opposizioni, solo macumbe dalla sinistra. A Treviso muore un ragazzo appena tornato in Italia dal Congo. E si torna anche sui migranti in Albania. Ci avviciniamo anche al giubileo di speranza di Papa Francesco e si continua sulla legge di bilancio del 2025.
Crisi del governo in Germania, il futuro della locomotiva d'Europa, notizie curiose con Tony F, proposte di legge sui negozi chiusi, psicologi a scuola, tra pochissimo con il confronto delle prime pagine a Radio Yulm. Iniziamo con la stampa. Auto, patto governo Stellantis. Ieri martedì 17 dicembre c'è stato il confronto tra John Elkann, gli esponenti di Stellantis, gli esponenti dei sindacati e gli esponenti del governo. La stampa scrive sulla manovra, oggi la fiducia, voto finale il 28 dicembre, rimborso spese ai ministri, pensione, nuove regole per i 64enni. Un'immagine sulla stampa di esecuzione l'Ucraina, quindi si parla anche della geopolitica, dei conflitti mondiali, uno schiaffo a Putin sotto casa. Inoltre in Siria tornano i profughi, il lento risveglio di Aleppo e non mancano le notizie su Valditara, la scuola, quindi l'intervista alla Gioia. La querela ricevuta da Valditara è un'intimidazione a chi sfotte il potere, articolo di Francesco Rigatelli. E la ricetta di Milei si legge sull'economia, ora divide le destre, quindi Milei, presidente dell'Argentina, esponente ultraliberista argentino, scuote e smuove le regole dei conservatori nel mondo.
Si continua con il Corriere della Sera, il titolo in grande scrive: Kiev uccide il generale di Putin. Infatti proprio ieri muore il generale di Putin Igor Kirillov, che è il capo delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica, ed è l'ufficiale di grado più alto ucciso dall'inizio del conflitto in Ucraina. È morto a causa di un ordigno piazzato su un monopattino elettrico ed azionato a distanza, e la scena è stata ripresa dalle telecamere di un palazzo, e è un attacco che è stato rivendicato dai servizi segreti di Kiev, per il quale Mosca accusa l'Occidente di complicità morale e promette una vendetta imminente. Anche un altro uomo è stato ucciso, non è stato ancora ben identificato, ma alcuni blogger lo indicano come il suo autista, mentre altri lo definiscono il suo assistente. La bomba in un monopattino era l'uomo della propaganda e delle armi chimiche. Gli USA, noi all'oscuro. Ma si parla nuovamente anche della guerra in Medio Oriente, infatti siamo al 439esimo giorno della guerra che ha coinvolto ormai anche la Siria. Damasco, le stime di una ONG, anche donne e bambini. Infatti in Siria è stata scoperta un'altra fossa dell'orrore, più di 100.000 corpi. Le stime sono anche molto prudenti, questo è il riflesso del regime di Assad, che è stato ora interrotto dai ribelli, un regime che è stato definito la macchina della morte.
La Repubblica, patto sul futuro dell'auto, incontro tra governo e Stellantis, l'azienda annuncia 2 miliardi di investimenti per le fabbriche italiane. Imparato, nuovi modelli da Mirafiori a Pomigliano, il ministro Urso stoppa le multe UE sulle emissioni. Manovra cambia la flessibilità in uscita, in pensione a 64 anni, ma alla Repubblica non manca la questione di Mosca, monopattino esplosivo, ucciso il generale Kirillov a Mosca, uno degli assistenti, uno dei bracci destri di Putin. Si legge invece un articolo, si annuncia un articolo di Michele Ainis, uso e abuso del bavaglio parlamentare, riguardo appunto la questione della legge di bilancio e su i presunti rimborsi e aumenti degli stipendi dei parlamentari. A lato un inserto di Luigi Manconi, una politica proibizionista ad alto tasso emotivo, in cui si discute sul nuovo codice della strada, molto più stringente, che è entrato in vigore sabato 14. Molti esponenti del centro-sinistra, quindi dell'opposizione, sono sconcertati per quanto riguarda appunto le varie norme che riguardano i cannabinoidi, ovvero Luigi Manconi nel proprio articolo si interroga su quale sia il diritto che ha avuto Salvini per giudicare una persona che abbia fumato una canna di incapacità alla guida, anche se l'effetto dello spinello così passa dopo qualche ora e non dura tre giorni, così come invece si presume, e quale sia il diritto di giudicare invece chi fa uso di cannabis a scopi terapeutici invece capace di guidare. Quindi questo è un intero articolo di appunto Luigi Manconi che riflette su il codice della strada.
Il Messaggero apre in maniera completamente diversa, con Papa Francesco che dice: il mio giubileo di speranza. Infatti si sta avvicinando il giubileo del 2025, il periodo durante il quale il Papa concede l'indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma. Non mancano i commenti anche di Giorgia Meloni: nei pellegrinaggi le radici stesse dell'Europa, e anche di Sergio Mattarella: evento di pace per superare odio e intolleranze che stanno invadendo il nostro mondo. Non manca però anche il Natale sul Messaggero. Da oggi al 6 gennaio il Messaggero, Natale di luci tra storia ed emozioni, quindi parla un po' dei Natali speciali che ci attendono nelle diverse città. Anche sul Messaggero si parla del generale di Putin che è stato ucciso. Kiev rivendica l'attentato, la bomba in un monopattino, Mosca risposta immediata. C'è spazio anche però per l'Italia, per la manovra, pensioni, svolta in manovra, uscita a 64 anni con i fondi, uno scivolo più semplice verso la pensione anticipata con la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni, ovviamente non per tutti perché potranno usarlo solo i lavoratori assunti dopo il 1996, ce lo spiega Andrea Bassi in un suo articolo. Non manca però anche la cronaca: stupro di Capodanno, pena minima, la vittima però mi hanno creduto. Qui in questo articolo viene, diciamo, parla la vittima di Roma, 5 anni e 6 mesi per le violenze sulla sedicenne, che si ritiene già fortunata anche solo perché le persone le abbiano creduto. Nell'editoriale Democrazie che vanno maneggiate con cura, di Ferdinando Adornato. Democrazie in crisi, attenzione, maneggiare con cura. Questo è l'avviso da recapitare ai leader europei che da domani si riuniscono a Bruxelles, quindi c'è paura per la democrazia.
Titolo molto interessante, Il Fatto Quotidiano: il trucco che trasforma gli aumenti in rimborsi, quindi si parla di politica e di legge di bilancio, ministri in company, dopo lo stop 500.000 euro a chi non risiede a Roma. C'è una foto nella prima pagina del Fatto Quotidiano con Giorgia Meloni, un cappello da esibizionista e con moltissimi soldi, quindi diciamo un'immagine di Giorgia Meloni molto satirica, ironica, e sempre a fianco dell'immagine spiega: più 4.600 euro al mese alla paga di 110.000 euro lordi annui, ministri e sottosegretari residenti fuori dalla capitale cumuleranno un altro 50%. Rientrano pure i membri di governo, legge anti-Renzi sui soldi da stati esteri, vince la linea dura Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, consulenza vietate oltre 100.000 euro. A lato 33 giorni di terrore di Marco Travaglio, mancano 33 giorni dall'insediamento di Donald Trump, il mondo è in bilico, vige l'incertezza nella geopolitica internazionale, e Marco Travaglio si riflette per quanto riguarda appunto la situazione internazionale, con un'Unione Europea che ha paura di cadere nel buco nero e di non riuscire più ad avere un ruolo importante a livello internazionale. La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina, scrive Marco Travaglio, e quindi in Europa invece le democrazie crollano, con Scholz, la Germania con crisi di governo, così come in Francia, e in Siria invece crolla il regime sanguinario, questo è certo, però non si sa che fine farà il paese del Medio Oriente. Quindi un'intera riflessione su quale sarà il destino del mondo nel 2025.
Interessante oggi anche Libero, che torna a parlarci dei migranti in Albania. Migranti in Albania, ce lo chiede l'Europa, il piano Ursula Meloni. Infatti l'Unione Europea prepara una lista di paesi sicuri per i rimpatri, così le sentenze contro i nuovi centri decadranno automaticamente. Panico nel PD. Infatti in copertina c'è anche una foto della premier Giorgia Meloni. Giorgia scatenata in Parlamento. Proprio ieri infatti c'è stato un grande scontro con l'opposizione. Macumbe contro di noi. Alla sinistra consiglio corsi di voodoo. Anche tu li vuoi fare, Nico?
Sì, sicuramente, poi ne approfondiremo anche questa notizia.
Interessante anche il dizionario di Libero per il 2025, d'amore a tradizione, le nostre 12 parole dell'anno. Infatti rispetto alla parola scelta dall'Istituto Enciclopedia Treccani per il 2024, e anche Libero ha deciso di scegliere le sue 12 parole seguendo l'onda. Anticipa anche il verdetto, infatti venerdì il verdetto, errori e bugie, le strane accuse a Matteo Salvini. Tra due giorni si saprà appunto se Matteo Salvini sarà assolto dall'accusa di sequestro di persona oppure se sarà condannato. Anche su Libero non manca l'argomento pensioni pagate dai migranti, l'INPS dice di no.
Invece il resto del Carlino di Bologna, svolta Stellantis 2 miliardi per l'Italia, quindi riserva la prima pagina a legge di bilancio, manovra economica e settore dell'auto. L'annuncio al tavolo con il governo, il gruppo aumenta gli investimenti in tutte le fabbriche nel paese, altri 6 miliardi per i fornitori, previsti nuovi modelli prodotti nella penisola. Urso, stiamo cambiando la politica industriale europea anche seguendo il piano Draghi. Immagine importante sulla prima pagina, ucciso il generale delle armi chimiche, quindi attentato a Mosca, morto il generale russo a capo delle forze di difesa nucleare, chimica e biologica Igor Kirillov e il suo assistente. Il Colle avverte, la democrazia da curare, inserto di Carlo Rossi, sostenere l'informazione pluralista. Ultime novità della manovra invece, in pensione anche 64 anni, fondi all'editoria verso lo sblocco. Esposto di BPM e Consob, valuti lo stop a Unicredit. Queste le notizie del resto del Carlino. Passiamo invece a Il Sole 24 Ore, il giornale economico del paese. Stop ai revisori MEF, più fondi al ponte, in pensione a 64 anni con l'integrativa. Immagine dell'intervista al presidente CEI Zuppi, la guerra sfugge a qualsiasi volontà di controllo. Stellantis piano da 2 miliardi anche sul Sole 24 Ore, l'intervista a Tajani che dice export cruciale, puntiamo ai 700 miliardi di euro entro il 2027. Ricordo che l'Italia quest'anno per la prima volta è la quarta potenza mondiale per export, quindi Tajani sicuramente sarà molto felice. Mattarella appella alle unità per gli interessi nazionali, dopo lo approfondiremo. E quindi direi di ascoltarci la canzone di Angelina Mango, Voglia di vivere.
Di tutte le cose io non ho bisogno. Stamattina stavo andando al lavoro, ho pensato non sono come loro, sono una penna stilografica, inchiostro sulla pelle degli altri, mezzo per dare un senso alla terra sporca sulle mani di chi scava nei problemi mentali. Torniamo polveri sottili, sottili, intanto che torniamo bambini. Abbiamo tutti una famiglia lontana che ci lascia la stessa linea addosso. Abbiamo voglia di vivere, paura di morire, a volte il contrario, a volte solo voglia di fare l'amore. Io nelle cose mi ci butto di testa, io come un sasso tu la prossima onda. E sei tutte le strade che non ho percorso e ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se fame o come la ragazza qui a fianco sta scrivendo al tipo, lo vedo dal suo sorriso e mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto. Sotto la testa uno spazio protetto, oppure voglia di soldi e di sesso, di Yasmin di una casa grandissima. Certo anche quello non sarebbe male, ma sai oggi no, io vorrei avere soltanto il tuo aspetto per piacermi anch'io quanto mi piaci tu, che sei tutte le strade che non ho percorso e ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se ho fame o se ho sonno, oggi ho capito che non ho capito. Che cosa ho capito? Niente.
Voglia di vivere Angelina Bango. Iniziamo con gli approfondimenti del Corriere della Sera. La Macumba non funziona, lei scenda dal ring. In aula duello Meloni-Schlein, l'attacco della Premier su Stellantis con Conte botta e risposta su Grillo. In aula è successo, potremmo dire, un putiferio, un dibattito politico molto agguerrito, uno scontro appunto tra i vari esponenti del centrodestra, quindi della maggioranza e delle opposizioni, con Schlein che accusa il governo, soprattutto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, di non riuscire a combinare niente, di non riuscire neanche a creare un codice della strada adeguato, in quanto poi paradossalmente i treni in ritardo sono una costante nel nostro paese. I treni in ritardo, tutti noi lo sappiamo, è successo a Pablo stamattina, non sono di certo una gioia per noi cittadini. E in aula invece se ne si parla e lo si fa diventare un caso politico, un caso di Stato. Schlein quindi attacca moltissimo il governo per tutta la legge di bilancio, per quanto riguarda anche i rapporti internazionali, mentre Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rivendica i propri successi, rivendica la propria posizione, rivendica il fatto che l'Italia sia l'unico paese grande d'Occidente ad essere rimasto stabile per quanto riguarda politicamente, proprio perché in Francia la crisi politica è all'ordine del giorno, così come in Germania con elezioni anticipate. Inoltre l'intera discussione alla Camera ritorna appunto sul caso di Salvini, dei treni in ritardo, il caso Trasmentite, Veleni e Imbarazzi, l'uscita di Candiani, non ci importa un cavolo, non dirò parolacce, ma i nostri politici sono quelli che sono e sicuramente anche la linea Meloni e Ursula è all'ordine del giorno. Von der Leyen accelera sui rimpatri, regole più efficaci entro marzo, quindi si parla anche della lista dei paesi sicuri. Meloni alla Camera chiede appunto all'Unione Europea di realizzare una lista comune dei paesi sicuri affinché ci sia una politica comune di rimpatri e quindi tutto il discorso sull'immigrazione che alle opposizioni non piace. Ricordo che Ursula von der Leyen ieri era a Ankara da Erdogan e promette un miliardo di euro per i profughi siriani, anche perché la Siria ora come ora non è più considerata è considerata un paese sicuro, appunto perché il regime di Assad è crollato, e quindi diciamo che la politica dovrà capire come stabilire, quali siano gli indicatori per stabilire quali siano i paesi sicuri, e quindi vedremo.
Rimaniamo sul Corriere della Sera, dove in primo piano c'è la guerra in Europa, in particolare la guerra russo-ucraina. Monopattino esplosivo, ucciso un alto generale russo, Kiev, siamo stati noi. Infatti è stato ucciso ieri il generale di Putin, Igor Kirillov, che decideva sull'uso delle armi chimiche, viene colpito a Mosca davanti a casa sua. Interessante il fatto che a pagina 2 del Corriere della Sera ci sia una sequenza con le fotografie che racconta esattamente quello che è successo. Quindi inizialmente si vede il monopattino che è appoggiato alle mura del suo edificio, su cui è stato posizionato, secondo la TAS, circa un chilo di esplosivo. Poi si vede l'uomo che esce dall'edificio grazie a una videocamera che è stata posizionata su una macchina a noleggio che lo riprende intorno alle 6 del mattino, e poi avviene l'esplosione dell'ordigno che si verifica pochi secondi dopo che i due uomini varcano la soglia. Insomma, il generale aveva 54 anni e era lui che aveva ordinato di sparare agenti chimici messi al bando dalla comunità internazionale. Questa operazione è un'operazione che ricorda per precisione e logica quelle condotte dagli israeliani contro gli scienziati e militari iraniani coinvolti nel progetto di costruzione delle armi atomiche. E sempre sul Corriere della Sera usano virus e ordigni sporchi, l'uomo che demonizzava il nemico, il militare spaventava i russi su presunti crimini ucraini, l'ira dei falchi superato il limite. Infatti si parla sempre della guerra russo-ucraina, e è interessante anche il fatto che ci sia un commento su Il Sole 24 Ore proprio riguardante la guerra. È un commento, un'intervista di Matteo Zuppi, che è il cardinale di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nessuno può mai pensare di controllare una guerra. Infatti le viene detto: lei si è impegnato in prima persona per l'Ucraina, pensa che si debba continuare questo impegno con grande insistenza, dice che fino a quando c'è guerra c'è anche da fare, lo spazio umanitario è stato indicato come gradito dalle parti e continua con l'attività. Quindi invita le persone a non mollare e continuare a combattere. Sempre rimanendo sulla guerra, parliamo della fossa comune trovata in Siria, almeno 100.000 siriani sepolti, è la 14ª, è stata trovata nel deserto a 40 km da Damasco, dopo altre 12 fosse comuni. Una stima molto prudente, ma è una stima che è già molto alta ed è la conseguenza dei 150 anni di crimini contro l'umanità del clan Assad. La cosa che più spaventa le persone è la possibilità che Assad in persona venga giudicato e punito, il fatto che le possibilità siano appunto scarse. Lui molto probabilmente non sarà punito, ma si attendono nuove notizie.
Torniamo invece sulla politica italiana, armonia e massima convergenza. Questo è l'appello di Mattarella alle istituzioni, gli interessi nazionali nel discorso alle alte cariche, prendersi cura della democrazia. Mattarella enuncia un enorme monologo in cui richiama alla democrazia, richiama l'armonia tra le istituzioni, questo perché le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nella vita dello Stato, nella vita della democrazia e di noi cittadini. È un appello molto importante in un periodo in cui le democrazie d'Occidente si sgretolano, così come in Germania e in Francia, in un periodo in cui le istituzioni italiane non riescono a trovare un accordo appunto per quanto riguarda la politica, la magistratura, un insieme di notizie che negli ultimi mesi hanno riempito le prime pagine dei quotidiani. E quindi Mattarella appella all'armonia, alla convergenza, non alla contrapposizione tra istituzioni, non alla soprattutto non al litigio, quindi alla pace. Questo perché bisogna garantire che le istituzioni possano trasmettere fiducia ai cittadini. Inoltre, un recente studio dimostra come l'economia italiana potrebbe andare molto meglio se i cittadini credessero molto di più nelle istituzioni. Manovra, l'ok dopo Natale, dal concordato solo 1,6 miliardi, altri 1,4 miliardi per il ponte sullo stretto, in pensione a 64 anni con l'aiuto dei fondi integrativi. Quindi cosa prevede la legge di bilancio? Nuove regole per l'uscita anticipata con il contributivo, bonus per l'acquisto di elettrodomestici, quindi molte friggitrici ad aria come qualche settimana fa. 30 miliardi di euro sono l'entità della manovra prevista dal governo italiano per il 2025, 75 miliardi di euro complessivi ovvero le due manovre del 26 e del 27. Sale a 50 milioni il fondo a sostegno dell'editoria, Notizia molto interessante, quasi 30 milioni per lo psicologo nelle scuole, dopo lo approfondiamo, concessioni elettriche proroga dimezzata e per chi mantiene gli utili in azienda l'IRE scala di 4 punti. Ultimo approfondimento, prima delle notizie curiose, Germania, nella CDU l'idea di un patto coi verdi lasciando fuori l'SPD. In Germania a gennaio ci saranno le nuove elezioni, il popolo tedesco andrà a votare e... il nemico comune di tutti gli esponenti democratici tedeschi è la AfD. Quindi vedremo, i sondaggi danno la CDU in vantaggio, l'SPD no, vuole comunque proporre di nuovo Olaf Scholz, mentre i Verdi proporranno l'ex vice ministro dell'esecutivo che è appena crollato. A pochissimo con le notizie curiose della rassegna stampa.
Radio Yulm. La stampa ci racconta una delle cose migliori della manovra economica, che ha creato un fondo a disposizione delle scuole per potenziare la presenza delle figure di sostegno psicologico a disposizione degli alunni. Infatti siamo in primo piano a pagina 6, politica e salute, lo psicologo in classe. Approvato l'emendamento DEM, in manovra via libera un fondo da 28,5 milioni in 2 anni per la salute mentale degli studenti. Si parte con una sperimentazione negli istituti con più fragilità, quindi entra nella legge di proposta ufficialmente di PD e 5 Stelle di incrementare il bonus psicologico, una lotta che è durata tantissimo tempo e che finalmente ha avuto dei risultati. Come dice il deputato del Partito Democratico, abbiamo utilizzato molte risorse a disposizione del gruppo ed è il minimo per partire. Verranno attivati i sportelli e le modalità saranno stabilite con l'ordine professionale.
Negozi chiusi nei giorni festivi e polemica sulla proposta molto interessante di Fratelli d'Italia e Meloniani e per la qualità della vita dei lavoratori resca, ovvero Confimprese, anacronistico. In sostanza il testo prevede l'obbligo di legge di 6 chiusure all'anno, quindi Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera una proposta per istituire l'obbligo di almeno 6 giorni di chiusura nei negozi nelle principali festività nazionali come Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, 1° maggio e Ferragosto. I lavoratori di piccole attività e della grande distribuzione non sono molto convinti, ma Meloni e i meloniani sostengono che è utile per consentire ai lavoratori della grande distribuzione il diritto a curare i propri interessi personali, familiari, religiosi e culturali nelle giornate di festa. La proposta prevede il pagamento di una multa fino a 12.000 euro per i trasgressori e nei casi di recidiva, quindi 2 violazioni in un anno, anche dopo aver pagato la sanzione, la chiusura dell'esercizio commerciale da 1 fino a 10 anni. Ultima notizia molto curiosa, Tony F non ci sta, lo stop a Capodanno, un danno d'immagine, si parla di Sanremo
perché Tony F non farà Capodanno ma Sanremo sì, il che ha causato tantissime critiche.
Vedremo cosa succederà. In una nota congiunta con Vivo Concerti e Friend and Partners, la Pegaso Management dice di riservarsi ogni altra riflessione su appunto l'accaduto. E Sanremo quest'anno sarà molto interessante, questo perché appunto non ci sarà più Amadeus a condurre, quindi pone molta attenzione anche all'opinione pubblica.
E infatti stasera saranno mostrati in TV i primi titoli dei brani e sul palco salirà il 31esimo Big, come dice il Messaggero. Dalle 21.30 su Rai 1 saranno selezionati 4 giovani che approderanno al festival e arriverà anche un duo inedito. Cattelan inoltre anticipa che gli piacerebbe per il dopo festival avere insieme a lui Selvaggia Lucarelli. Quindi scopriremo tutto stasera.
Scopriremo tutto stasera e poi ovviamente ci riserveremo la guardata, diciamo, di Sanremo a febbraio. Vi ricordo che potete contattarci al numero di WhatsApp 331 14 38 923 e sui nostri social Instagram e TikTok come Radio Yulm. Io sono Nicolò, con me in autoregia Arianna. Salutiamo anche Pablo, salutiamo i nostri ascoltatori. Questa è la nostra ultima puntata.
Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.